Oggi leggiamo la passione del Signore. Ci ricordiamo l'inizio di questa Eucaristia, delle parole dell'Apostolo, e chiediamo anche noi che siano, che ci sia nel nostro cuore il modo di sentire del Signore Gesù.
Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 25, versetti dal 17 al 28. Consigliatosi, Amazia, re di Giuda, mandò a dire a Joas, figlio di Iocaz, figlio di Jehu, re di Israele: vieni, affrontiamoci. Joas, re di Israele, fece rispondere ad Amazia, re di Giuda: il cardo del Libano mandò a dire al cedro del Libano: dai in moglie tua figlia a mio figlio. Ma passò una bestia selvatica del Libano e calpestò il cardo. Tu ripeti: ecco, ho sconfitto Edom, e il tuo cuore ti ha esaltato gloriandosi. Ma stattene nella tua casa, perché ti precipiti in una disfatta? Potresti soccombere, tu e Giuda con te. Ma Amazia non lo ascoltò. Era volontà di Dio che fossero consegnati nelle mani del nemico, perché si erano rivolti agli dei di Edom. Allora Joas, re di Israele, si mosse. Si affrontarono lui e Amazia, re di Giuda, a Bet-Semes, che appartiene a Giuda. Giuda fu sconfitto di fronte a Israele e ognuno fuggì alla propria tenda. Joas, re di Israele, fece prigioniero Amazia, re di Giuda, figlio di Joas, figlio di Joacaz, a Bet-Semes. Condottolo a Gerusalemme, aprì una breccia nelle mura di Gerusalemme, dalla porta di Efraim fino alla porta dell'angolo, per 400 cubiti. Prese tutto l'oro, l'argento e tutti gli oggetti trovati nel Tempio di Dio, che erano affidati a Obed-Edom, i tesori della reggia e gli ostaggi, e tornò a Samaria. Amazia, figlio di Joas, re di Giuda, visse 15 anni dopo la morte di Joas, figlio di Joacaz, re di Israele. Le altre gesta di Amazia, dalle prime alle ultime, non sono forse descritte nel libro dei re di Giuda e di Israele? Dopo che Amazia si fu allontanato dal Signore, si ordì contro di lui una congiura a Gerusalemme. Egli fuggì a Lachis, ma lo fecero inseguire fino a Lachis, dove lo uccisero. Lo caricarono su cavalli e lo seppellirono con i suoi padri nella città di Giuda. Parola di Dio.
Si conclude il regno, il periodo di Amazia. Il brano di oggi è larghissimamente ripreso dal libro dei Re, eccetto due piccole frasi che vi segnalo. La prima è il versetto 20, che è una parallelo e che è estremamente significativo. E la seconda frase è l'inizio del versetto 27, solo la prima parte, e anche questo è significativo, indice come il cronista ha letto le notizie che sono nel libro dei Re. Dunque, versetto 20 e il versetto 27a. Sul versetto 20, però, ascoltando adesso la lettura, mi pare che non corrisponde esattamente al testo originale. Mi pare che la traduzione dica, al versetto 20, che era volontà di Dio che fosse consegnato. No, il testo non dice... Sì, fossero consegnati, il testo non dice così. Il testo dice che era volontà di Dio che non ascoltasse, in modo che le cose andassero in questo modo. potrebbe sembrare una sfumatura, non lo è una cosa abbastanza importante. Comunque il testo nell'ebraico è chiarissimo, non si può intendere diversamente. Oltretutto anche i massoreti hanno inteso così, la punteggiatura, cioè, del codice è stata, dai massoreti è stata interpretata così, quindi ha un motivo in più, ecco, per dire che Amazia non ascoltò perché questa cosa veniva da Dio, in modo che fossero consegnati, cioè veniva da Dio il fatto che non ascoltasse.
L'atteggiamento del re di fronte alla profezia, già dal brano di ieri e anche in quello di oggi, perché la prima volta il profeta gli aveva chiesto una cosa molto difficile, cioè rimandare le truppe, e il re sapeva quali erano le conseguenze e sapeva che perdeva anche una certa somma di denaro. Tuttavia obbedì semplicemente, senza nessuna protesta, senza nessuna difesa. È stata un'obbedienza totale e anche immediata. La seconda volta, quando interviene il profeta per la seconda volta, invece, tutto è cambiato. Il re assume un atteggiamento molto forte, violento, respinge il profeta, addirittura lo minaccia di morte. Ma in mezzo c'era stata, tra il primo e il secondo caso, c'è stata l'idolatria. Quindi fa molto pensare questa cosa, come l'idolatria può trasformare il cuore dell'uomo, deformarlo, il cuore e la mente, può fargli perdere la possibilità di discernere, la capacità di discernere il bene dal male. E quindi mi pare molto significativo questo duplice atteggiamento, insomma. Adesso nel terzo caso il profeta non c'è più. Anche questo mi fa molta impressione, perché se noi ci ostiniamo a rifiutare il profeta, può anche essere che Dio ce lo tolga, ci tolga il dono della profezia, la grazia della profezia. E il re di Israele sembra quasi prendere il posto del profeta, ma appunto è detto che Amazia non si lascia convincere dalle argomentazioni del re di Israele, che era che aveva ragione, insomma, che si trovava dalla parte del giusto, perché quello che è già stato detto, perché Dio non voleva che Amazia cadesse in questo inganno proprio perché l'aveva abbandonato, perché si era dato l'idolatria. Quindi l'idolatria governa tutto questo movimento, insomma, e mi pare importante che il cronista è molto preoccupato di questa cosa, sai, più di raccontare i fatti, di metterli sempre in relazione con Dio. È sempre Dio che dirige questi fatti ed è la fedeltà dell'uomo verso Dio che dirige la storia, che guida la storia, e quindi fa molto più pensare tutto questo complesso di cose.
Ma al versetto 20, anche in greco forse si può intendere, come diceva Giovanni Paolo, perché c'è una virgola, ma nel testo non è detto che ci fosse una virgola. Non udì Amazia, poiché era da Dio, e poi avvenne che, cioè, si può dare una traduzione così, e in mezzo.
Non chiederlo a me, se io non ce l'ho il greco davanti.
Bisognerebbe guardarlo, ma forse è possibile.
Sì, sì.
Mi sembra che queste frasi, queste parole del discorso diretto, che vengono dette, anche la risposta del re di Israele, questa specie di parabola, il senso sia abbastanza chiaro. Forse invece l'immagine in sé, almeno a me, non sembrava così immediata. Ad esempio, mi sembra evidente, appunto, per il senso complessivo, che la parabola è questa, che questo cardo dice, pretende la figlia, tu devi darmi in moglie a tua figlia perché la dia a mio figlio, cioè sia una richiesta non di un accordo di matrimonio tra i due figli, ma una pretesa di prendere la giovane e poi darla in moglie al proprio figlio, ma comunque cioè un atto assoluto di superbia e di violenza. E il gioco della parabola è dire che questa parola qua però è detta da un cardo, che dopo un momento un animale passa e già schiacciato, cioè assolutamente senza proporzione con la sua fragilità, una pretesa che nasce invece da una situazione del tutto debole e ridicola rispetto al cedro del Libano. E così, appunto, anche qua la Cieia Vecchia intendeva la parola iniziale di Amazia, misuriamoci in guerra, e mi sembra che la Cieia Nuova dica affrontiamoci. Il testo dice, insomma, guardiamoci in faccia, ma il senso è appunto questo di affrontarsi. Il senso mi sembra che sia reso, ma l'espressione è più così figurata, cioè rispetto a questo faccia a faccia di due re, nel senso però che si pretende di fare fuori l'altro, insomma, di poterlo schiacciare. E l'ultima cosa che volevo dire era che c'è anche una differenza tra cronache e re sull'ultimo versetto, perché dice che caricano questo Amazia ormai morto, ucciso, per portarlo nella città di Giuda. Il re ovviamente dice nella città di Davide, Gerusalemme, nella città di Davide. Allora questo Lachish è in Idumea, fa parte, mi sembra, appunto, questa fuga fa parte di questa idolatria, di questo aver sposato gli dèi di Edom, è coerente con questa presa di campo. Ecco, una volta ucciso c'è qualcuno che però lo porta indietro e ritorna in Giuda. Non so, forse le cronache non dice la città di Davide per attenuare, per dargli, non so esattamente capire la sfumatura, però mi pareva che comunque da un lato si dicesse che rientra in Giuda e dall'altra, non so, lo sentivo un po' come attenuato rispetto a seppellirlo a Gerusalemme, che non ci fosse anche in questo un po' un senso più negativo.
Noto che anche oggi, come già avevo notato nei brani dei giorni passati, nella colpa del re, che certamente ci parte dal aver sposato gli idoli di cui abbiamo parlato, che abbiamo letto ieri, fece portare divinità, eccetera, al versetto 14, però si aggiunge ancora una volta il cattivo consiglio ascoltato, perché non può essere, almeno in italiano, balza agli occhi questo contrasto fra l'ultimo versetto di ieri, il profeta che dice: Dio ha deciso di distruggerti perché non hai dato retta al mio consiglio, e oggi consigliato, sì, chiaramente con qualcun altro, chiaramente con quella stuolo di cattivi consiglieri che abbiamo visto sono al fianco dei re. E questo è un aspetto che volevo sottolineare. Un altro è questa ferita al cuore del Tempio, che sembra proprio come l'innocente colpito per colpa degli altri, per colpa dei re, viene colpita, viene fatta questa breccia nel cuore del Tempio. E invece una considerazione che è proprio mia, probabilmente non vale un tubo, io sto facendo fatica davanti a sti re che continuo, ne faccio un po' bene e poi pecco, che è la fatica che faccio davanti al mio peccato che continuamente ritorna e poi tento di pentirmi e poi ritorna. E allora mi ha consolato molto oggi aver sentito anche nel Vangelo questo tempo della misericordia, perché non li stermina tutti il Signore, un po' li punisce, perché aspetta che venga poi il re giusto e non recide questa sequela di re piuttosto da poco, nella migliore delle ipotesi, ma pazienza ancora che venga il re giusto.
Io volevo notare alcuni particolari. Uno è molto piccolo, al versetto 22 dice: Giuda fu sconfitto di fronte a Israele e uno fuggì alla propria tenda. È un'espressione che ricorda antiche battaglie, antiche disfatte, ritornare alla propria tenda. Forse non abitavano proprio in tende ancora, e mi sembrava così un'assonanza significativa. E poi al versetto 24, e anche questo è un versetto che mi sembra proprio del cronista, dice: prese tutto l'oro, l'argento e tutti gli oggetti trovati nel Tempio di Dio che erano sotto Obed-Edom.
Erano?
Sotto Obed-Edom.
Ah.
E questa menzione di Obed-Edom, che il re, non, il libro dei re non fa, mi sembra ancora una menzione implicita di Davide, della linea di Davide. Obed-Edom era quello presso il quale era stata depositata l'arca dell'alleanza in un certo periodo dopo che il Signore aveva punito Uzza Perez e la casa di Obed-Edom era stata benedetta a causa di questa sosta, tanto che lui si era molto arricchito, e il Targum dice che erano le ricchezze di Obed-Edom con cui il Signore l'aveva benedetto, quelle che prese il re di Israele qui. Comunque, insomma, una menzione implicita alla linea di Davide, ancora per sottolineare che le cronache seguono la linea di Davide. E poi quella specie di discrepanza di tempi che c'è al versetto 27. Dopo che Amazia si fu allontanato dal Signore, fu ordita una congiura. Allora, l'apostasia dal Signore sembra quella raccontata prima, dopo la vittoria su Edom, quando prende gli idoli. E invece qui sembra che siano passati 15 anni. Infatti ci sono delle spiegazioni abbastanza artificiose, che lui era fuggito a Lachis, era stato a Lachis 15 anni. Invece forse si può leggere semplicemente che è ancora la lettura profetica del cronista, che trova anche il motivo della sua morte, cioè questa congiura ordita contro di lui, la trova ancora nel fatto che è apostatato dal Signore, indipendentemente dal lasso di tempo. Forse è un'interpretazione della sua morte ancora in questo senso, per questo suo peccato antico, diciamo.
Concludendo, ricorderei che all'inizio l'autore dice che al versetto 2 del capitolo 25 Amazia fece ciò che è retto agli occhi del Signore, fece ciò che è retto ma non con cuore integro. Quindi vediamo questa questo rischio continuo, ecco, del cuore, anche quando cammina nella rettitudine, e tuttavia ci possono essere delle defezioni, ci può essere delle deviazioni, come dice qui esattamente il testo del versetto 27, dal momento in cui deviò, ecco, dal momento in cui Amazia deviò da dietro il Signore, dal seguire il Signore, da quel momento, ecco. Comunque, si potrebbe aggiungere alle cose dette la connessione fra l'idolatria che dobbiamo, io penso, considerare come apparentemente saggia, che corrisponde ai canoni antichi, avendo sconfitto Edom, eccetera, anche gli dèi di Edom vengono in qualche modo assunti nella considerazione, nel culto. L'esclusività della sequela del Signore è, diciamo, un'impresa difficile. Mi sembra che sia questo che suggerisca l'autore, almeno io lo sento così, mostrando questa continua possibilità anche in coloro che hanno il cuore retto, come Amazia, e tuttavia fu deviato da questo, ed evidentemente lui considerava come una cosa saggia e associabile al culto del Signore, quello degli dèi di Edom. Comunque, volevo in realtà far notare la connessione fra questo fatto e l'orgoglio del cuore, che è poi la vera, è una delle grandi idolatrie. Isaia è il grande profeta di questo, sappiamo, no? Isaia sottolinea in tutti i modi, soprattutto la prima parte del libro di Isaia, come la vera idolatria è l'orgoglio. Ma anche qui troviamo questo, perché nelle parole del re di Israele si dice: il tuo cuore si è innalzato. Comunque questa connessione fra perché il vero culto, il culto dell'unico Dio, il vero culto, cioè il vero servizio di Dio, deve produrre sempre l'umiltà. È una delle caratteristiche fondamentali, questo, della rivelazione. Qui invece troviamo, ecco, sia il consiglio sbagliato, quindi la mancanza di discernimento, e l'orgoglio. E poi l'ultima cosa che notavo è l'uomo di Dio nel capitolo precedente aveva detto a lui, e lui aveva ubbidito, il Signore non è con Israele, non devi allearti. Però noi vediamo che in questo caso il Signore è con Israele e non è con Giuda. Oppure potremmo forse dire meglio: il Signore è con Giuda sempre, ma lo è per giudicarlo, perché non si può fare appello: il Signore è con noi, se non nella sequela concreta, effettiva, dei Suoi comandamenti. È già stato notato questo, e certamente è sottolineato questo punto, ecco, che il re di Israele porta via tutto dal Tempio. Quindi la presenza del Signore in Giuda, che è la ragione per cui lui non deve allearsi, non può significare che Dio difende semplicemente Giuda in qualunque situazione, a qualunque patto. Al contrario, il fatto che il Tempio stesso venga spogliato mostra chi è il Dio di Israele, e il modo in cui il Signore continua a essere con Giuda, ma in questo modo.